Allora, stasera ancora non faremo Tanya, vi spiego perché. Perché per fare una lezione di Tanya io ho bisogno di tanto tempo per prepararmi. E dato che ho appena concluso un viaggio di 4 e passa ore, sono arrivato in questo istante, non posso farvi una lezione di Tanya. Quindi, perché non sono preparato mentalmente, ho davanti a me soltanto i semafori e gli incroci. Quindi quello che faremo stasera è sempre un insegnamento dell'autore del Tanya, ma qualcosa che ho studiato Shabbat. E quindi sono più preparato in questo che nel capitolo 40, che è un capitolo non difficile, ma complesso. Quindi bisogna essere un pochino sul pezzo. E questa sera voglio essere molto sincero. Non sono preparato per insegnare una cosa così profonda e così bella come il capitolo 40 del Tanya. Solo perché non vi dimentichiate qual è l'argomento. L'argomento è una cosa bellissima. Allora, il mondo dice, anche tra gli studiosi della Torah, si dice che una persona usa le mitzvot come uno strumento per arrivare in paradiso. Quindi le mitzvot servono per andare in Gan Eden. La Hasidut è venuta ad insegnarci esattamente il contrario. Il Gan Eden è stato creato ed esiste per convincerci a fare le mitzvot. Perché non è il Gan Eden il protagonista, sono le mitzvot i protagonisti. Con la mitzvah io sono legato con Hashem. Con il Gan Eden io posso godere di una luce intensa che non si può neanche descrivere. Il Gan Eden è l'anima che gode senza nessun involucro, senza nessun filtro, senza nessun tipo di protezione, quindi la Neshama nel corpo, quanto una persona può pensare di godere, ma non è niente in confronto a quello che la Neshama può godere senza i limiti del corpo. Non l'ho detto, lo dico ma non l'ho detto. La stessa cosa è l'opposto del Gan Eden. Quel posto lì che nessuno vuole andare è un posto dove l'anima è esposta senza la protezione del corpo. Non l'ho detto, andiamo avanti a parlare di cose belle. Quindi la Hasidut ci insegna che quello che conta è la mitzvah. E quindi se una persona ha sbagliato e ha fatto una mitzvah, perché vuole andare in Gan Eden? Perché vuole avere un secondo fine? Il capitolo 40 ci insegna come si ripara da questo errore, che è una cosa molto particolare. Perché? Perché se io voglio diventare un matematico e voglio studiare matematica, voglio diventare un astronomo e quindi studio astronomia. Ma perché vuoi diventare un matematico? No, voglio studiare medicina. Perché vuoi studiare medicina? Perché voglio guadagnare soldi. Perché voglio diventare un dottore famoso. Perché mi interessa. Perché sono attirato da questa cosa. Una persona non deve scusarsi perché vuole studiare matematica. Una persona non deve avere un'idea dello studio fine a se stessa. Quindi io studio perché ho tanti motivi per i quali studio. Ecco, il problema è con la Torah. Se io studio la Torah perché la Torah mi rende intelligente, la Torah stessa lo dice: Ki hi chokhmatchem uvinatchem le'ne'amim. La Torah è la vostra saggezza, è la vostra profondità superiore, che vi rende superiori a tutti i popoli. Lo dice la Torah, non l'ho detto io. Nella parasha di Vaetchanan lo dice Moshe Rabbeinu. Oppure studio la Torah perché vengo poi considerato un chacham e perché poi ricevo tutti gli onori, oppure perché mi interessa l'importanza, la saggezza della Torah. Come è successo che nel primo Beit HaMikdash, che erano di un livello altissimo, il Beit HaMikdash è stato distrutto perché non accettavano l'idea che dovevano sottomettersi al fatto che la Torah è di Hashem. Io non voglio sapere di chi è la Torah, io voglio studiare la Torah perché mi piace la Torah, perché è importante, divento ricco, divento mille motivi. È un problema. Quando non è un problema è fare così per diventare dottore, matematico, astronomo, qualsiasi, ma nella Torah è così. Perché? Perché la Torah è la mitzvah e io con la mitzvah mi attacco ad Hashem. Questo è il motivo per il quale Hashem mi ha dato la Torah. Poi oggi non ne parliamo, ne parleremo settimana prossima, Be'ezrat Hashem, parleremo di questo capitolo perché è molto importante, specialmente sotto la festa di Shavuot in cui abbiamo ricevuto la Torah, parlare di come bisogna ricevere la Torah. Quindi Be'ezrat Hashem settimana prossima, oggi facciamo qualcos'altro, studiamo qualcosa molto più generico, parliamo di politica. Sono sicuro che a alcuni di voi piace parlare di politica, c'è chi fa smorfie, c'è chi dice no, la politica non mi interessa. Non vado neanche a votare, non mi fido di nessuno, però che cosa volete? Abbiamo bisogno di qualcuno a Roma e di qualcuno a Yerushalayim che governi questo povero paese. E quindi in realtà non abbiamo scelta, dobbiamo parlare di un argomento, ma non parliamo, Chas v'Shalom, di politica. Noi siamo qui per studiare Torah, abbiamo chiesto ad Hashem di proteggerci grazie allo studio della Torah, quindi non vi preoccupate, studieremo Torah, non vi preoccupate. Però prima vi faccio una brevissima biografia del Rebbe precedente, che ci introduce all'argomento. Il Rebbe precedente si chiamava Rabbi Yosef Yitzchak, è nato nel 1880 ed è nato nella Russia, scusate, nella Russia zarista. All'età di 34 anni, dopo aver subito le peggiori razzie, le peggiori crudeltà e i pogrom da parte dello zar e dei suoi scagnozzi, scoppia la prima guerra mondiale. Sapete che l'erebbe precedente all'età di 17 anni, ma questa è una storia che dura 45 minuti, non ve la posso rovinare così. Voglio solo dirvi che è entrato nel Cremlino, è entrato nella stanza del ministro dell'interno prima che lui siglasse un pogrom contro alcune città, e dato che non c'era in quel momento nell'ufficio il ministro dell'interno, lui si è seduto nella sua sedia, ha preso il timbro e ha scritto negato, negato l'autorizzazione a questa cosa. All'età di 17 anni. Poteva morire? Sì. Nessuna spiegazione logica come non l'abbiano fermato, non l'abbiano arrestato, che c'era suo papà dietro che pregava per lui in ogni momento, in ogni passo che ha fatto. Ha raccontato che le guardie al Cremlino, vedendo un rabbino così, anche se era molto giovane, ma aveva già l'aspetto di un rabbino così vestito, non si potevano immaginare che un rabbino potesse entrare al Cremlino senza essere invitato, e quindi sono rimasti di ghiaccio. Ha fatto anche questo l'erebbe precedente. Era pronto a morire per far sì che una città dove ci sono delle comunità ebraiche si salvasse. Quindi questa è stata l'infanzia, è stato arrestato da bambino. Tante storie possiamo raccontare di lui. All'età di 34 anni scoppia la prima guerra mondiale, devono lasciare il villaggio di Lubavitch dopo 102 anni, vanno in una località molto lontana che si chiama Rostov. 3 anni dopo c'è la rivoluzione comunista, uccidono lo zar e tutta la sua famiglia, la famiglia Romanov, e nasce il comunismo è peggio della monarchia zarista, e poi viene arrestato, viene condannato a morte, miracolosamente viene liberato. Tutto questo nel giro di 15 giorni nel 1927. Riesce nel 1928 ad ottenere l'autorizzazione di lasciare la Russia con tutta la sua famiglia. È stato un travaglio pazzesco. È arrivato a Varsavia, era nel ghetto di Varsavia. 1940 scoppia la seconda guerra mondiale, ghetto di Varsavia bombardato, lui è lì, riesce a scappare, una storia incredibile che quella dura un'ora, c'è il video, di come lui sale sul treno degli ufficiali nazisti per andare a Berlino, perché da lì lui prenderà un altro treno per andare a Riga, per prendere la nave per andare negli Stati Uniti. Quando arriva negli Stati Uniti nel 1940 vede l'ebraismo degli Stati Uniti americano e dice: mamma mia, tutto quello che ho fatto finora non è nulla in confronto a quello che dovrò fare da adesso in poi. Se ho sacrificato la mia vita giorno per giorno nella Russia zarista, nella Russia comunista, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, niente in confronto a quello che devo fare adesso qua con l'ebraismo americano, che è proprio caduto in basso che più in basso non si può. 1950 viene a mancare e viene succeduto da suo genero, il nostro Rebbe. Perché vi racconto questa storia? Perché quando c'era la rivoluzione comunista, lui si trovava in un treno e c'era una discussione molto molto accesa, che non era soltanto lì in Russia, ma in tutto il mondo. La discussione era se è giusto che ci sia questo divario tra ricchi e poveri, oppure è giusto contrarre, far sì che non ci siano più ricchi e poveri, fare sì che la società sia una società uguale per tutti. E quindi questa idea, che si chiama comunismo, ha acceso gli animi di milioni di persone che hanno voluto questa ideologia, che sostiene che non devono esserci né ricchi né poveri, tutto appartiene a tutti nello stesso modo, e quindi lavora tu quanto puoi, che poi ci pensa la grande madre Russia a darti quello che hai bisogno. Allora la domanda che nel treno si faceva, no? C'era un gruppo di ebrei, non sapevano se era giusto il comunismo o no, sapete che tanti ebrei erano comunisti, come si dice, ferventi, si dice così, oppure c'è un altro termine. La domanda che si facevano durante questo viaggio in treno era se le la Torah, se l'ebraismo è per o contro il comunismo. E a un certo punto hanno visto questo giovane rabbino, ma con degli occhi molto intelligenti, non era ancora rebbe, era giovane, ma hanno visto che lui aveva qualcosa che poteva dirgli, poteva illuminarli in questa discussione. Era il periodo prima della rivoluzione comunista, in cui si festeggiavano i 300 anni della dinastia degli zar Romanov. E quindi non sapevano più neanche se dovevano festeggiare o no, perché il mondo stava cambiando, c'era la prima guerra mondiale in corso o alle porte, e quindi le idee erano completamente diverse. Erano stufi di questo regime, di questa monarchia, e quindi hanno chiesto: tu cosa ne pensi? E lui ha risposto: avete ragione tutti e avete torto tutti. Perché? Perché ogni ideologia ha un lato giusto, un lato positivo e un lato negativo. Perché la filosofia ha una regola che dice che non c'è bene senza male, non c'è male senza bene. Però dice il Rebbe, tutto questo pensiero della filosofia è vero ed è reale quando stiamo parlando dell'umanità, delle ideologie nate dall'uomo. Ma quando si parla della Torah, e la Torah è tutta Kedoshah, nella Torah non c'è male, nella Torah c'è solo bene. E siccome nella Torah c'è solo bene, dobbiamo capire cosa dice la Torah, se è meglio la monarchia, è meglio il comunismo o è meglio il capitalismo. Adesso io non vi chiedo voi cosa ne pensate, perché non si può chiedere, ognuno ha le sue idee politiche e ognuno se le deve tenere per sé. Però vediamo se mai, andando a votare, abbiamo azzeccato. Vediamo se abbiamo fatto secondo quello che era la nostra ideologia, cosa dice il capitalismo, cosa dice il comunismo, oppure cosa dice l'ebraismo. È un nuovo partito, Chas v'Shalom. La Torah non è un partito, la Torah è per tutti e la Torah è solo bene, quindi andiamo a capire cosa troviamo nella Torah che ci può insegnare ed illuminare come vorrei che il mondo venga gestito. Ora noi sappiamo la regola che il Rebbe aveva messo tre regole alla base dell'ebraismo: la Kashrut, il Shabbat e i Tefillin. C'è chi dice Kashrut Shabbat è la purità familiare. Ok, ci stanno entrambi perché i tefillin sono per l'uomo e la purità familiare è una mitzvah della donna, anche se è per entrambi. Se ci sono queste tre mitzvot, se in una famiglia c'è lo Shabbat, c'è la Kashrut e c'è i tefillin, allora c'è la base sul quale costruire una famiglia ebraica. E noi sappiamo che lo Shabbat è la base di tutto. E così come noi dobbiamo lavorare 6 giorni e il settimo giorno dobbiamo riposare, la stessa cosa vale per tutta la creazione. E quindi abbiamo studiato ieri nella Parashah che 6 anni possiamo lavorare la terra, il settimo anno la terra dovrà essere considerata abbandonata a se stessa. Ora, quindi cosa deve fare il contadino? Il settimo anno deve mettersi in testa che il campo sul quale lui ha lavorato per 6 anni non è suo. Lo deve apertamente annunciare al pubblico: il mio campo è di tutti e non ha padrone. Si chiama nel linguaggio halakha hefker. Hefker vuol dire non è di proprietà di nessuno. Ed è una cosa difficilissima da fare, perché ognuno può entrare in questo campo o in questo frutteto e prendere la frutta e prendere quello che cresce e godere di tutto questo. La Torah dice esattamente così. E il contadino dice: ma perché devo abbandonare il mio campo? Perché devo annunciare che il mio campo non è mio un anno su sette? ha comprato questo campo con dei bei soldoni. E nei 10 comandamenti c'è scritto non rubare, non invidiare il campo del prossimo, giusto? Il 10° comandamento, lo tachmod betrecha, la casa del prossimo, lo tachmod eshetrecha, la moglie altrui, sadeo, il suo campo, veavdo, veamato, veshoro, vechamoro, il suo schiavo, la sua schiava, servitore, la servitrice, il toro e l'asino, e tutto quanto appartiene al prossimo. Quindi perché devi venire nel mio campo e dire che buona frutta che c'è, prendo e vado? E io non posso dire niente perché non è mia. E la Torah ci insegna che ognuno deve investire quello che gli appartiene e fare di tutto per non guardare il campo dell'altro, perché la Torah ha messo una regola d'oro. La proprietà privata è una regola d'oro. Guai a chi tocca la proprietà altrui. Non solo questo, la Gemara ci insegna che c'è un legame nell'anima del contadino con il campo che lui lavora. Infatti, la Gemara dice molto chiaramente che 40 giorni prima della formazione del feto c'è un eco dal cielo che annuncia che questo futuro nascituro si sposerà con la figlia di quel signore lì. E il campo che lui avrà sarà quel appezzamento lì, proprio con le coordinate geografiche esattamente. Tutto quanto viene annunciato in cielo. Vuol dire che ancora che prima di nascere, la mia anima sa già quale campo io avrò, con quale campo io potrò mantenere la mia famiglia. E quindi com'è possibile che dopo 6 anni che il contadino ha investito tutta la sua anima, tutti i suoi soldi, tutta la sua determinazione in questo appezzamento di terra che gli appartiene e no, ha fatto la mitzvah di non guardare il campo degli altri, ad un tratto il 7° anno deve abbandonare tutto quanto, come se non fosse mai stato padrone di questo campo. Vi faccio un esempio che è scritto nel Midrash. Il Midrash racconta che c'era due località che comunicavano tramite una strada molto molto lunga, perché doveva fare tutto il giro di una proprietà privata di un grande proprietario terriero, così si diceva, così a scuola ci hanno insegnato, no? I grandi proprietari terrieri, e quindi la gente non poteva attraversare, doveva fare tutto il giro per andare a visitare la mamma, per andare a visitare i cugini, per portare i bambini a scuola. Fino a che un giorno scoprono che ci sono dei cartelli nuovi dalla città A alla città B, tutto dritto. Wow! E c'è una bella strada nuova, asfaltata, a doppio senso. E in questa strada in 2 minuti arrivavi da una città all'altra. Finalmente, che cosa è successo? È successo che la generosità di questo proprietario terriero, che ha capito la sofferenza degli abitanti di tutte le due città, ha deciso di dividere la sua proprietà in due facendo passare le persone in mezzo. Che bello, no? E quindi i sindaci l'hanno invitato, e le onorificenze e le targhe l'entrata degli uffici comunali e le medaglie, eccetera, eccetera. Bellissimo, è un cittadino modello, e la gente era felicissima, ha iniziato a usare le macchine, le biciclette, andavano così come fosse una passeggiata da una località all'altra. Fine dell'incubo. Se non che passa un anno. La gente vuole arrivare a destinazione, strada chiusa di qua, strada chiusa di là. Cosa succede? Chiamano in comune, il sindaco non sa cosa succede, telefonano al padrone della strada e dicono: ah no, no, è chiusa oggi. Ma perché? E no, no, io ho chiuso. Com'è chiuso? Ti abbiamo fatto tutte le medaglie, le cene, le presentazioni, ti abbiamo celebrato, eccetera, eccetera. Cittadino modello, adesso chiudi. Certo, ma come certo? Una volta all'anno devo chiudere. Un giorno all'anno io chiudo, perché? Se no la gente dimentica che la strada è mia. Tutto l'anno la strada è aperta, un giorno all'anno la deve chiudere, è giusto o è sbagliato? È giustissimo perché altrimenti si dimenticheranno completamente di questa idea che la strada effettivamente attraversa la sua proprietà. E quindi la Torah ci dice che 6 anni tu lavorerai la terra e un anno la terra non ti appartiene. Cos'è il messaggio della Torah? Adesso ci arriviamo. Dall'altra parte, se la Torah vuole che l'ideologia dell'essere umano sia che tutto appartiene a tutti e non ci sono ricchi e non ci sono poveri, e allora perché il contadino deve abbandonare la terra solo un anno su 7? Bisogna fare una legge che tutti i campi appartengono a tutti e e ognuno può godere dei campi di tutti gli anni di tutti i calendari, non soltanto un anno su sette. Perché ogni
Quindi significa che la terra è di tutti e di nessuno?
Beh, il comunismo dice così. Il comunismo dice tu la terra la lavori, ma non è tua. E il raccolto lo devi dare alla madre terra. Come si dice? In Russia la chiamavano la grande madre Russia, non so come si dice a Cuba, non lo so.
La madre patria.
Sì, la madre patria, giusto, o in Corea del Nord. Ma l'idea è quella. L'idea è che tu ricevi quello che ti serve per te, per tua moglie, per i tuoi figli, ma non è tuo. Tu devi lavorare, ma non è tuo. Questa è l'idea del comunismo. Allora, se la Torah promuove il comunismo e dice un anno su sette la terra appartiene a tutti e tutti possono prendere, farne quello che vogliono, allora la Torah è comunista, sì, ma perché un anno su sette? D'altra parte, la Torah ti dice 6 anni, guai a chi tocca, guai a chi si avvicina. L'Alakha dice molto chiaramente, se l'albero del vicino esce dalla sua proprietà con i rami e c'è la frutta, tu non puoi toccare. È suo, sì, ma è uscito non è tuo, è suo. Non soltanto quello che è nel suo campo, non guardare, non invidiare, non toccare. Allora la Torah è capitalista. Ma se la Torah è capitalista 6 anni su 7? Cerchiamo di capire un pochino dove vogliono che mettiamo il nostro voto il giorno delle elezioni. Ok, adesso devo spaventarvi come la settimana scorsa. La settimana scorsa ho detto che vi insegno un concetto della Kabbalah. Non vi ho fatto del male. Anche oggi impareremo un concetto della Kabbalah e non vi farò del male, non vi preoccupate. Allora, dobbiamo andare indietro all'origine di tutto per poter capire quale strada intraprendere, cosa è giusto secondo la Torah. Capitalismo, comunismo o ebraismo? Quindi, se vogliamo capire dove nasce l'eguaglianza e dove nasce la distinzione, significa il divario tra le persone, dobbiamo capire in origine dove sono nate. Allora la Kabbalah ci insegna che sapete cosa facciamo? Vi leggo l'ABC della Kabbalah, che è una cosa che Sfaradim leggono ogni mattina, beati loro. Nel Sidur di Chabad ogni venerdì sera, prima di fare la tfila di Arvit, per staccarsi dai 6 giorni della settimana e entrare nello Shabbat, dobbiamo leggere questo insegnamento di Eliyahu il profeta, che ci libera da tutta la nebbia che abbiamo accumulato durante i 6 giorni, per poter entrare puliti nel giorno di Shabbat. I Sfaradim lo fanno leggendo Shira Shirim, anche Shira Shirim è stupendo, è bellissimo. La stessa cosa si fa all'entrata di Kippur. All'entrata di Kippur noi facciamo il famoso Kol Nidrei. Kol Nidrei vuol dire sciogliere tutti i voti, sciogliere tutti i nodi, smascherarsi. Questo è il Kol Nidrei. Vuoi entrare a Kippur con i vestiti di tutto l'anno? No, a Kippur non entri così. Per entrare a Kippur devi fare Kol Nidrei. Devi sciogliere da te stesso, da tutti i legami falsi e menzogneri di tutto l'anno, mettere la tua vera faccia davanti, togliere tutte le maschere. Questo è il Kol Nidrei secondo la Hasidut. E quindi dobbiamo andare anche a imparare l'ABC della Kabbalah secondo Eliyahu Navi. Dovete sapere che Eliyahu Navi è quello che insegnava la Kabbalah a Rabbi Shimon Bar Yochai, è quello che insegnava i segreti della Kabbalah a tutti i grandi maestri. È stato colui che per tutte le generazioni andava, sappiamo, allora ve l'ho raccontato settimana scorsa, andava nella grotta a insegnare a Eliyahu Navi i segreti della Kabbalah. Quindi andiamo, per gentile, come si dice, concessione di Rav Shlomo Bechor, che ha tradotto il Siddur in italiano, andiamo a leggerci 3 righe, non preoccupatevi, del Patach Eliyahu. Allora, Patach Eliyahu Ve'amar, il profeta Eliyahu cominciò il suo discorso e disse, vi leggo solo 3 righe, non abbiate paura, Signore dei mondi, tu sei uno, ma non in senso numerico. Non è che si dice di Hashem che sei uno, però c'è anche il 2, c'è anche il 3, no, sei uno e c'è solo uno. Tu sei uno e ci sei solo tu, non c'è nient'altro a parte te. Così abbiamo studiato nel Perek di Tanya 35 e 36 che HaKadosh Baruch Hu, prima di aver creato il mondo e dopo aver creato il mondo, è sempre lo stesso uno, per lui non è cambiato nulla. La differenza è per noi che siamo stati creati, che bello, adesso ci siamo, prima non c'eravamo, ma per Hashem non è cambiato nulla. Il sole illumina Se ci sono le nuvole, non ci sono le nuvole. Ah, oggi non c'è sole, sei tu che non ricevi il sole. Cioè, al sole non cambia niente, è solo un esempio il sole. HaKadosh Baruch Hu ha creato, non ha creato, la sua luce viene goduta da altri, non viene goduta da altri, per lui non cambia niente. Quindi è sempre uno. Ant Hu Chad in aramaico. Ti sto traducendo dall'aramaico. Dice Eliyahu HaNavi, sei l'eccelso degli eccelsi, il nascosto fra i nascosti. Nessun pensiero può in alcun modo concepirti. Let machashavat fissa bach kelal. È una frase molto, molto ricorrente nel Tanya, nei libri della Chassidut e nei libri della Kabbalah. Let machashavat fissa bach kelal. Capitolo 5 del Tanya parla solo di questo. Nessun pensiero può in alcun modo concepirti. Ok, quindi cosa abbiamo imparato da questa prima parte del profeta Eliyahu all'inizio del suo discorso? Che c'è solo Hashem. Se c'è solo Hashem, non ci sono grandi personaggi, piccoli personaggi, non ci sono genitori e figli, non ci sono maestri ed allievi, non ci sono ricchi e poveri. C'è solo Hashem. Avete presente quando si prende l'aereo e si passa sopra Manhattan? Si guarda giù, i palazzi di 110 piani e i palazzi di 2 piani sono uguali. Perché quando tu sei in alto, tutto è uguale. Quindi davanti a Kadosh Baruch Hu, tutto è uguale. Uguaglianza totale. Ok, questa è l'origine dell'uguaglianza. Allora dove è nata la divergenza? Dove sono nati i ranghi? Perché HaKadosh Baruch Hu nella Torah parla del re. HaKadosh Baruch Hu parla del Kohen Gadol. HaKadosh Baruch Hu parla di Moshe Rabbeinu, della guida, che è superiore a tutti. Guai a credere e a pensare che Miriam e Aaron possano come si dice, interferire nella vita di Moshe Rabbeinu. E allora c'è una gerarchia. Ma dove è nata la gerarchia se davanti a Kadosh Baruch Hu tutto è uguale? Ci siete? Mi seguite? È interessante? Cambio discorso, vi piace, non vi piace? È Kabbalah. Stiamo studiando. Scusate. Vabbè, non vi sento. Chi taccia
Mi
consente.
piace, mi piace, a
Per
me
quanto mi riguarda.
piace. Anche a Vittorio ha fatto
Sì. Per
zitto.
quanto mi riguarda, è talmente bello che non abbiamo niente da dire.
Bellissimo.
Infatti anch'io non ho niente da dire.
Ivano, ma io sto tesserando nel partito mio, Yechiya Melech, no?
Io. Yechiya Melech.
Oh, gli adesivi da
Ma
mettere sulla macchina, le bandiere.
assolutamente. David,
Vedi, vedi.
mi hai
Sì.
bruciato il finale.
Come?
Hai bruciato il finale.
No, no, no.
Andiamo avanti, andiamo avanti. Adesso impariamo l'origine. Se Hashem c'è solo lui e non ci sono differenze, tutto uguale, dobbiamo capire dove è nata l'idea della gerarchia. E vabbè, non possiamo invidiare, abbiamo appena studiato che il decimo comandamento non invidiare. Se ci sbatti il dollaro del Rebbe così, che vi sia di Berakah. Ok, cosa dice Eliyahu HaNavi? Dice, ok, tu sei l'eccelso degli eccelsi, il nascosto fra i nascosti, sei uno ma non in senso numerico e nessun pensiero potrà mai concepirti. Ok, abbiamo capito. Ci sei solo tu, sei l'infinito, sei l'onnipotente, sei God Almighty, come dicono in inglese. Ok, e noi? Allora cosa ha fatto Hashem? Dice Eliyahu HaNavi così: tu sei colui che ha nominato le 10 energie, i 10 strumenti. Di che cosa stiamo parlando? In realtà ne abbiamo parlato tanto. HaKadosh Baruch Hu per creare i mondi e emanare la luce della Kedushah, della sua presenza, della sua gloria nei mondi, ha creato 10 Sefirot. Chi fa Sefirat HaOmer tutte le sere lo sa che ogni sera noi leggiamo una preghiera e ogni sera cambia la Sefirah. Perché abbiamo 49 giorni per affinare le nostre Midot, che sono un riflesso delle 10 Sefirot. Quindi, cosa ha fatto Hashem? Hashem ha creato 10 strumenti, come un artista, un artigiano che deve creare qualcosa, un pittore deve creare un quadro, ha bisogno della sua cassetta dei colori, l'artigiano ha bisogno della sua cassetta dei strumenti. HaKadosh Baruch Hu per creare i mondi ha scelto, non che ha bisogno, ha scelto di crearli con 10 energie, 10 strumenti che si chiamano 10 Sefirot. Bene, con le quali tu dirigi i mondi nascosti, non rivelati e rivelati, e attraverso le quali ti celi agli uomini. Vuoi cercare Hashem? Lo trovi nelle Sefirot. Cosa sono queste Sefirot? Allora, c'è la regola che HaKadosh Baruch Hu ha creato tutto con la saggezza, con la Chokhmah. Bene. Cosa succede? Succede che HaKadosh Baruch Hu ha creato una energia che si chiama la Chokhmah. Dentro la Chokhmah ci sono nove energie. Nel DNA della Chokhmah ci sono nove energie che la Chokhmah le partorisce piano piano. Che cosa fa la Chokhmah? La Chokhmah partorisce come causa e conseguenza nella Kabbalah, si chiama Ilah ve'Alul, causa e conseguenza. La Chokhmah è la causa, la Binah, l'elaborazione dei dati della Chokhmah, si chiama la conseguenza. Il padre è la Chokhmah, la mamma è la Binah, si chiama Abba ve'Ima. Chokhmah e Binah sono padre e la madre di tutto. Ma la Binah viene dalla Chokhmah, così come Hashem ha creato l'uomo e poi l'ha portato in Gan Eden, e dall'uomo ha creato la donna, e la donna è quella che elabora. La donna è quella che prende la Yud, che è il nome di Hashem, la prima Yud, e la fa diventare una Hei. La Hei vuol dire che la allunga in largo e in lungo. Questa è la donna. La donna è quella che riesce a prendere il grano, e con il grano lei ti fa le cose più belle di questo mondo. Lei prende quello che riceve dall'uomo e ti crea un bambino perfetto. Questa è la forza della Binah. La Binah è quella che elabora l'informazione. Quindi abbiamo la Chokhmah che è la causa della Binah. La Binah ha creato la Da'at. La Da'at poi si ferma lì. Questi sono i tre livelli della mente, della saggezza. Poi andiamo alle attitudini del cuore, le emozioni. Abbiamo Chesed, Gevurah, Tiferet. Chesed è la bontà, la generosità, l'amore. Abbiamo la Gevurah che è il rigore, la severità. E abbiamo il Tiferet che è l'equilibrio fra le due cose. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham è il generoso, Yitzhak è quello molto duro e severo. Yaakov è quello che è riuscito a equilibrare queste due forze, e così via. Moshe Rabbeinu e Netzach, Aaron e Hod, Yosef HaTzadik e Yesod, e David HaMelech e Malchut. Non è l'argomento di questa sera. Soltanto per dirvi che HaKadosh Baruch Hu ha creato una gerarchia. Questa gerarchia è la base delle divergenze che abbiamo in tutto il mondo. E la cosa interessante è che in questa gerarchia c'è molta collaborazione. Infatti vi leggo un'altra riga di Eliyahu HaNavi che dice: tu sei colui che le connette e le unisce, e giacché tu ti trovi in esse, chiunque separi una di queste sefirot dall'altra è come se operasse una separazione in te. Queste 10 sefirot si susseguono secondo un loro ordine, una lunga, una corta e una media. Bellissima questa frase. Una volta ho studiato una spiegazione del papà del Rebbe su questa riga, una lunga, una corta e una media. Favoloso, ma non è per stasera. Tu sei colui che le dirige, ma nessuno può dirigere te, né sopra, né sotto, né da nessuna parte. Io andrei avanti perché è bellissimo, ma dalle Sefirot nascono le anime, dalle Sefirot nascono gli angeli, dalle Sefirot nasce tutto. Però abbiamo imparato che è vero che HaKadosh Baruch Hu è uno e non può esserci nient'altro, però HaKadosh Baruch Hu ha creato le Sefirot, che sono gli strumenti con i quali lui ha creato tutti i mondi e tutte le divergenze, i divari e le varie gerarchie. Bene. E come noi sappiamo, che abbiamo studiato, che abbiamo sopra di noi quattro mondi, il mondo dell'emanazione. Dentro il mondo dell'emanazione ci sono le 10 Sefirot. La Malchut, l'ultima del mondo dell'emanazione, è quella che crea il mondo inferiore, che è il mondo della creazione, Beria. E così dalla Chokhmah, fino a Malchut. Di nuovo, Malchut di Beria crea no un nuovo mondo, che è il mondo della formazione, Yetzirah. E così, dove abitano gli angeli, il mondo di Yetzirah. Dove abitano le anime dei tzadikim, il mondo della Beria. Dove abitano le anime dei grandissimi tzadikim, Moshe Rabbeinu, tutti, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tutti i grandissimi tzaddikim, il mondo della Tzilut, non è roba nostra. Poi c'è il mondo dell'azione, che è creato dal Malchut, l'ultimo livello del mondo della Yetzirah. Questi sono le 10 Sefirot, dove si trovano in ogni cosa, anche dentro di noi. Come ho spiegato, la nostra anima è composta di 10 Sefirot, ma anche il nostro corpo ha la forma di 10 Sefirot. Infatti vi sareste chiesti mille volte: se Hashem non ha forma e non ha immagine, come lo diciamo venerdì sera, è una delle 13 regole, 13 principi che Rambam ha stilato: En lo demuta guf ve eno guf. Hashem non ha una forma, non ha una immagine. Allora perché nella Torah c'è scritto faremo l'uomo no, con nostra immagine e somiglianza? Sta parlando delle Sefirot. E infatti Il nostro corpo, questo è un argomento per un'altra lezione, ha la forma delle 10 Sefirot, ma non di HaKadosh Baruch Hu eccelso, perché HaKadosh Baruch Hu eccelso non ha né forma né può somigliare a nient'altro, quindi è uno semplice, senza nessun tipo di definizione. Detto tutto questo, possiamo andare avanti e capire un pochino cos'è successo quando noi diciamo che a HaKadosh Baruch Hu davanti a lui non c'è distinzione, ma alla fine c'è, perché dipende di che cosa stai parlando. Infatti nella Kabbalah si parla spessissimo dei due livelli, del livello Memaleh Kol Almin e del livello Sovev Kol Almin, del livello della luce di Hashem, che è quella misurata in base alla capacità di ogni creatura di ricevere. Anche una pietra, dice l'Arizal, ha una scintilla di divinità, ma è talmente debole, perché deve dare vita solo a una pietra. Una pianta ha bisogno di una luce un po' più forte, un animale ancora di più, l'essere umano ancora di più, la Neshama ancora di più, e così tutti i livelli. Si chiama Memaleh Kol Almin, ogni livello, ogni creatura in base a quello che riesce a ricevere. Ma poi c'è la luce infinita di Hashem, che non si riveste nei mondi perché è troppo elevata. Questa sarà la luce che si rivelerà quando arriverà Mashiach. Adesso non possiamo neanche immaginarla. Livello di Hashem semplice si chiama il livello di uno e basta, Hashem Echad. La frase più caratteristica di ogni ebreo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. È la frase con la quale noi nasciamo, la prima frase che ci insegnano, è la frase con la quale dovremmo lasciare questo mondo. Quindi abbiamo imparato che da una parte non ci sono divergenze, ma dall'altra parte ci sono, perché dipende esattamente da dove tu stai partendo, da quale origine tu hai deciso di arrivare in basso, dal livello del Memaleh, dal livello del Sovev, dal livello di Hashem Echad o dal livello delle Sefirot. Quindi è vero che se davanti a Hashem tutto quello che esiste in realtà non esiste, però esiste. Perché? Perché ci ha creato e ci ha creato in modi diversi. Quindi il divario che c'è nella società tra il ricco e il povero, tra un uomo di governo e tra un cittadino semplice, tra un adulto e un bambino, una persona importante e una persona non importante, tra il maestro e l'allievo, tra il genitore e il figlio, derivano dai mondi, ma non da Hashem direttamente, dalla luce divina che è stata contratta, è stata ridimensionata per poter creare un modello gerarchico molto ordinato. Infatti, in questo mondo si riflette esattamente così. C'è il re, c'è il principe, ci sono i ministri, ci sono gli assistenti, ci sono i vari uffici, i vari responsabili, e poi giù andare, ci sono le regioni, ci sono i comuni, eccetera, eccetera, e poi c'è la gente semplice. Ecco che tutto questo si chiama una creazione, una esistenza. E quando si parla della creazione e dell'esistenza ci sono le differenze. E quindi c'è una gerarchia e ci sono dei divari tra le creature. Ora, il problema qual è? Non abbiamo ancora dato una risposta alla nostra domanda. Dobbiamo considerarci tutti uguali e quindi comunisti? O dobbiamo dire no, in questo mondo vige la gerarchia e quindi siamo capitalisti? Oppure monarchia? Siamo molto confusi dopo aver chiarito un pochino le basi della Kabbalah. Quindi come si traduce nel mondo e nella vita di tutti i giorni? La risposta è molto semplice, perché la risposta, la Torah ti dice: se tu scegli soltanto una delle due strade, hai un problema irrisolvibile. Vi spiego perché. Perché se la vita di tutti i giorni seguirebbe l'ideologia che siamo tutti uguali, si trasforma in anarchia. Tutti uguali vuol dire anarchia, anarchia totale. Perché se tu esigi dal contadino che lui deve abbandonare e dichiarare: questo campo non mi appartiene, quindi chi vuole può mangiare il grano, l'orzo, tutto quello che cresce, l'insalata, la frutta del mio frutteto non appartiene a me. Cosa succede in questo mondo? Il mondo pre-diluvio universale, che era così, come dice la Torah, chi maleaha arez, il mondo si è riempito di Hamas. Hamas vuol dire appropriazione indebita. Infatti, Pelishtim, palestinesi, significa invasori. Proprio la parola liflosh in Lashon HaKodesh, nel linguaggio della Torah, si chiama gli invasori. Chi sono i Pelishtim nella Torah? Sono quelli che scambiavano le mogli, e quindi si chiama invadere un territorio che non ti appartiene, e da lì sono nati i Pelishtim. E quindi tutta l'idea dei Pelishtim è un'idea impura di invadere quello che non ti appartiene. Ed è esattamente questo. Se siamo tutti uguali, allora io posso entrare a casa tua, prendere tutto quello che ti appartiene. Oh, non siamo. Non volevo dirlo, stavo per dire qualcosa. Ci sono alcune località che sono conosciute perché ognuno si sente fratello, quindi va in casa dell'altro e si serve, prende quello che vuole, eccetera. È un problema, siete d'accordo con me? Non con me, con la Torah, chiaramente non si può fare, la Torah dice non rubare, la Torah dice non invidiare, quello che è tuo è tuo, quello che è suo è suo. E quindi se c'è uguaglianza senza dare la possibilità, senza dare spazio al divario tra le persone e le loro, diciamo, il loro ceto nella società, la conseguenza sarà, come dice il Pirkei Avot, Ishet Re'eo, Chaim Be'Lahu, ognuno mangia l'altro. Un po' come nel mare, in cui il pesce grande mangia il pesce piccolo e siamo in totale anarchia. Questo è il problema del comunismo. Finisco dicendo qual è il problema del capitalismo. Perché il capitalismo crea potere e il potere, chi ce l'ha, ne abusa.
Purtroppo sì.
E quindi i forti diventano crudeli nei confronti dei deboli. E la gerarchia, questa parola che abbiamo sentito tanto nella Seconda Guerra Mondiale, i gerarchi, più si rinforza, più si diventa dittatori. E da dittatori si diventa dittatori spietati. E il popolo viene schiacciato completamente. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è riuscire a trovare, come dice la Torah, un bilanciamento fra le due cose. La mitzvah di far riposare la terra un anno su sette e Hashem che ti dice un anno la terra non ti appartiene. Quindi a 6 anni si dà al contadino la possibilità di fare tutto quello che la terra ha bisogno, perché 6 anni la terra è tua e nessuno ha il permesso di avvicinarsi e nessuno ha il permesso di toccare e di rubare niente. Ognuno riceve, in altre parole, il suo spazio per evolversi personalmente, non soltanto il campo. Nella vita devi avere il tuo spazio e nessuno può invadere il tuo spazio. E quindi in questi 6 anni ci sono divergenze tra ricchi e poveri, tra chi ha una terra e chi non ha una terra. Però una volta in 7 anni è dovere di ogni proprietario terriero, poi adesso vediamo come si traduce nella vita, di abbandonare, di annunciare questa terra non mi appartiene, è bellissimo andare in Israele nell'anno di Shemitah, ci sono dei bellissimi cartelli giganteschi, questo campo osserva la Shemitah e dà la possibilità a ognuno di godere della sua frutta in modo uguale, l'anno dell'uguaglianza, per ricordarci che in realtà davanti ad Hashem, a livello di Sovev Kol Almin di Hashem Echad, siamo tutti uguali. E quindi che cos'è l'idea dei 6 anni? L'idea dei 6 anni è l'espressione di come Hashem si esprime a noi. Hashem si esprime con le 10 sefirot, con la chokhmah, la binah, la da'at, con la generosità, con la severità, con la bellezza, con la forza, la determinazione. Tutte le altre sono 10 modi diversi in cui Hashem si esprime a noi. In questi modi qua noi riusciamo a trovare che Hashem vuole da noi che ci sia un ordine molto molto preciso. Un ordine deve avere un suo equilibrio perfetto. Però al settimo anno si arriva a un livello eccelso. Si tocca Hashem il settimo anno, esattamente come Shabbat. 6 giorni lavori, 6 giorni fai tutto. Quando arriva Shabbat devi non toccare le chiavi della macchina, non toccare la macchina, non toccare il gas della cucina, non toccare i soldi, ti devi staccare completamente. Ma se io 6 giorni ho lavorato per questi soldi, vuoi che adesso il giorno del riposo non mi siedo sul divano e guardo la televisione? No, 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 cadi in basso. Infatti, Mechalel Shabbat viene dalla parola halal. Halal vuol dire ha
Grazie.
significati. Le halal vuol dire dissacrare, ma il significato più profondo, halal vuol dire un buco. Halal vuol dire non un buco, vuol dire un abisso. Quando una persona fa un divieto nel giorno di Shabbat, lui si stacca dalla fonte della vita e cade nell'abisso. Questo vuol dire uno che è Mechalel Shabbat. Uno che è Shomer Shabbat è uno che custodisce il legame che ha con HaKadosh Baruch Hu. Quindi i 6 giorni di lavoro diventano tutti Kodesh, diventano tutti Shabbat. Se invece lui 6 giorni di lavoro e non c'è il settimo giorno, per lui il sabato è un giorno come gli altri giorni, ha distrutto anche i 6 giorni di lavoro. Torniamo a parlare del settimo anno. In 6 anni si vive secondo una gerarchia, il settimo anno si torna all'origine. È così anche per lo Shabbat ogni settimana, così anche per la terra, così anche per l'anno del Giubileo, così anche per chi si vende come schiavo, torna alla sua origine dopo 6 anni. Quindi Quindi abbiamo bisogno di questo equilibrio. Senza questo equilibrio, ognuna di queste due ideologie ci porta alla rovina. Adesso vediamo in che modo, perché il settimo anno ricorda, sempre parlando dell'esempio del contadino, che in realtà, quando arriva il settimo anno, un contadino si ricorda che anche nei 6 anni la terra non gli appartiene, come questo benefattore che ha aperto la strada tra le due città, ma una volta l'anno ti ricorda che questa strada è mia, quindi 6 anni, il settimo anno in cui tu non puoi dire a nessuno non toccare perché non ti appartiene, ti ricorda che anche i 6 anni in realtà non ti appartiene. E quindi vediamo che anche la luce di Echad, anche la luce infinita di Hashem, illumina nei 6 anni. E quindi anche lo Shabbat illumina i 6 giorni della settimana. Ed è Hashem che dà il permesso al contadino di comprare una terra, lavorare la terra. Quindi questa consapevolezza, prendere coscienza del fatto che in realtà non è mio, mi ridimensiona completamente la forza del mio potere. Quindi se io sono il sindaco, se io sono il governatore, se io sono il primo ministro, se io sono il presidente degli Stati Uniti, in realtà non sono nessuno. Sì, lo sono, ma in realtà non sono nessuno. Se penso così, capisco che non sono migliore e peggiore di nessun altro, non divento dittatore. Divento dittatore quando sono convinto che io sono il padrone di questa persona, di questa terra e di tutto quello che mi circonda. Ecco il problema del capitalismo. Dall'altra parte abbiamo già spiegato il problema del comunismo e quindi ci vuole un vero equilibrio tra le due cose.
Però anche il comunismo, scusi, ha i suoi dittatori, non c'è molta differenza. Caspita.
In pratica, in teoria, non doveva succedere.
Non doveva succedere, ma è successo e come? Forse peggio.
Certo che è
È
successo,
così.
non è un vero comunismo, è un falso comunismo.
Infatti, però
È
il signore,
falsissimo come
il
strumento.
presidente della Corea del Nord, per fare un esempio, non è mica uno.
Chiamarsi il segretario, no? Lo chiamano il segretario.
Cioè.
Il segretario non fa altro che gestire le carte, ma in realtà il problema del potere
Ma c'è la.
è che acceca le persone, perché
Ma c'è di qua che di là, c'è sempre il problema del potere.
perché io stavo parlando del comunismo come ideologia, non come pratica. Il comunismo in pratica è un fallimento, scusate, no? Non penso che qualcuno credi che la Torah sia per il comunismo come lo era in Russia, eccetera, eccetera. Ha detto che non possono esserci divergenze fra le persone, siamo tutti uguali davanti alla madre patria, non ci sono religiosi, non ci sono, siamo tutti atei, siamo tutti. Chiaramente è un fallimento dalla partenza. L'idea può essere buona, ma in pratica non funziona perché siamo esseri umani. Quindi, cosa ci dice la Torah? La Torah ci dice così: 6 anni dove tu lavori la terra e godi del tuo raccolto, in realtà non stai godendo di tutto il raccolto, perché abbiamo già studiato che tu devi dare. Due, scusate, una parte su 50 al Cohen, 10% del raccolto al Levi, poi devi dare il Maaser Rishon il Maaser Rishon al Levi, poi devi dare il Maaser Sheni che è la frutta che si mangia a Yerushalayim, poi devi dare il Maaser Ani, tutti questi. Poi quando tu vieni con il trattore a mietere il campo, devi lasciare un angolo e più sei generoso, più l'angolo è grande, si chiama Peah. Si lascia ai poveri e poi se ti cade dal carro delle spighe singole non le puoi toccare, si chiama leket. Se hai dimenticato un covone nel campo non puoi tornare a prenderlo, si chiama shichecha. Ma è mio o non è mio? In realtà la Torah anche nei 6 anni ti ricorda che il campo non è tuo. È tuo, nessuno può toccare, ma ci sono tante regole, devi distribuire la tua ricchezza. E quindi hai la mitzvah di condividere l'abbondanza del tuo campo, che è la berachà più grande. Più condividi, più sei generoso e più c'è il ritorno, c'è il turnover della berachà. Adesso noi che non siamo contadini, tutto questo che cosa ci insegna? Chiaramente anche noi possiamo imparare per la nostra vita una lezione fondamentale, perché nella vita di tutti i giorni ci sono delle divergenze tra le posizioni sociali. E così deve essere. Però quello che si trova nelle posizioni più in alto, quelli forti, devono ricordarsi che in origine, davanti ad Hashem, siamo tutti uguali e quindi lui ridimensionerà la sua forza davanti al debole. Facciamo l'esempio del ricco e del povero. A differenza del comunismo, la Torah non è mai stata contro l'idea del capitalismo, della divergenza tra i ricchi e i poveri. La Torah dà il permesso a una persona che è intraprendente di accumulare ricchezza. Chiaramente nel modo kasher, però Però devi ricordare che lui, questa persona intraprendente, deve ricordare che davanti ad Hashem lui e il povero sono uguali. E quindi HaKadosh Baruch Hu può in un attimo girare la ruota, come si dice, di trasformare il ricco in povero e il povero in ricco. Io ho visto, quando vado in giro per l'Italia, ogni tanto mi capita di andare nei cimiteri in cui vedi delle lapidi, che dalla lapide capisci quanta ricchezza c'era in quella famiglia. Vedi il padre, la madre, i figli, delle lapidi gigantesche di marmi pregiatissimi. Dove sono finiti tutti quei soldi? Dove sono finiti i nipoti? I nipoti sono operai in fabbrica. Perché? Erano miliardari, perché HaKadosh Baruch Hu ha fatto così. Perché il ricco si era dimenticato che era ricco perché Hashem ha voluto dargli la possibilità di essere ricco condividendo la sua ricchezza col povero. Se ne era dimenticato. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha detto, lui non è un buon partner. E quindi quando una persona è consapevole, prende atto di questa vera realtà, vera verità, allora il ricco inizierà ad aprire le tasche, inizierà a condividere, a essere generoso, a distribuire la sua ricchezza tra i poveri, senza mai dare l'impressione al povero che sta facendo un favore, perché in realtà quei soldi non sono suoi. Ognuno di noi ha un conto in banca con dei soldi e questi soldi in realtà non sono nostri. E quindi se io li condivido con i poveri, non sto facendo loro un favore. Sto facendo la cosa più giusta che c'è. HaKadosh Baruch Hu ha deciso che non ci sarà mai una generazione senza i poveri. Chi lo yechda levion mikerev haaretz. E noi dobbiamo ringraziare ogni mattina che non siamo noi quelli, però dobbiamo mantenere questa posizione dimostrando che siamo all'altezza di poterla mantenere. Torniamo all'esempio delle persone che si trovano nei ranghi alti. Ci sono persone che hanno avuto i meriti, le qualità per poter essere eletti, per poter governare un paese, eccetera, eccetera. Per natura, tutti gli altri sono sottomessi a queste persone. Però questi governanti, loro non devono rinunciare alla loro posizione. E le persone che sono sotto di loro devono accettarli come capi del paese, come capi dello Stato, come capi della regione, qualsiasi posizione sia. Anche il direttore della scuola, lui è il direttore della scuola. Puoi andare da lui, parlargli, puoi andare da lui, dare qualche consiglio, anche se non si dà un consiglio a chi non te lo chiede, ma lui è il direttore della scuola. Ti va bene, bene, se no cambi scuola. Perché questo è l'ordine che HaKadosh Baruch Hu vuole nel suo mondo. Però questi personaggi eletti dal pubblico devono ricordare che in realtà siamo tutti uguali davanti a Hashem. E quindi non approfitteranno, non abuseranno del loro potere per colpire i più deboli. E così. È la cosa più bella e più importante che dobbiamo ricordarci tutti noi, tutti quelli che sono genitori, è che anche in famiglia c'è una giusta gerarchia, perché Hashem vuole così. Hashem ha detto nei 10 comandamenti: onora il padre e la madre. E i genitori hanno il potere di creare una linea. In questa famiglia si segue questa linea qua. E quindi la Torah aggiunge e dice: non solo devi onorare, devi anche avere timore del padre e della madre. Ishimo ve'avvitirao, però i genitori devono ricordarsi che i figli non sono di loro proprietà. Ogni figlio ha una sua caratteristica, ha una sua indole ed è padrone di se stesso. E non abbiamo il permesso di rovinare i figli. C'era un rabbino che ha detto che quando ha portato suo figlio in Yeshiva, è andato dal capo della Yeshiva, dal Rosh Yeshiva, e gli ha detto: io non pretendo niente da te. E niente della tua yeshiva, io voglio soltanto una cosa, che non mi rovini mio figlio. E così non in scuola, e così non in liceo, così non in università. Abbiamo sentito settimana scorsa di ragazzi che hanno ucciso un ragazzo di 20 anni, sono entrati nel negozio e
Scusi,
iniziato
non ho sentito, io pretendo una sola cosa da te, cosa?
a... Che non rovini mio figlio.
Ah,
Abbiamo
beh,
visto
dopo
purtroppo ci
due
sono ragazzini di
persone.
14-15 anni che sono completamente allo sbando, i genitori non hanno preso la situazione in pugno ed è un errore gravissimo. Hashem ti ha dato questi figli, sono dei diamanti, dei gioielli, li devi curare come curi il più bello dei tuoi diamanti. Però ricordati che è un diamante, non sei te. Hashem te l'ha dato in custodia per abbellirlo, non per farne una cosa tua come un dittatore che comanda in casa. Perché il fatto che loro ti devono rispettare è perché Hashem l'ha detto. E quindi in realtà davanti ad Hashem i figli e i genitori sono uguali, sono tutti figli di Hashem, quindi non fa nessuna differenza agli occhi di Hashem a livello di Sovev Kol Almin tra chi è padre e madre e chi è figlio e figlia. E quindi quando un genitore prende atto e coscienza di questa cosa, capisce come deve gestire la situazione dei suoi figli. Volevo finire Velocemente con una piccola storia, il nonno del Rebbe precedente si chiamava il Rebbe Maharash. Lui una volta ha visitato una città che è la capitale della Moldavia oggi, Chisinev. E lì ha incontrato una comunità ebraica molto povera e quindi ha fatto un Ma'amar di Hasidut. Ma'amar di Hasidut significa un discorso di rivelazioni di Hasidut basato sul versetto di Teilim. Del capitolo che inizia Tefillale Aniki Atof, la preghiera del povero. E ha spiegato che in tutta la forma della creazione tutto è creato e tutto è stato costruito con un doppio senso, chi dà e chi riceve, la Chokhmah e la Binah, il padre e la madre. Abbiamo le sei Midot, le sei Sefirot che danno al Malchut, infatti il re che è il più ricco di tutti, in realtà lui non ha niente perché tutto quello che ha lo riceve dagli altri e quindi è tutto un dare e ricevere, il re riceve però il re dà, tutta la creazione di Hashem è una condizione di dare e ricevere, sapete che anche nelle piante, negli alberi c'è il dare e ricevere e quindi se c'è questa armonia, se c'è questa, come si può dire, la parola in italiano, ci sono migliaia di
Cambio, cambio.
questo scambio, cioè, in ogni corpo umano ci sono miliardi di cellule che si sincronizzano, non mi veniva sincronizzano. Se c'è questa sincronizzazione tra chi dà e chi riceve, il mondo è perfetto, il mondo arriva alla sua perfezione, arriva alla sua pace. È per questo che il Rebbe spiega a questa Keilah, è per questo che nel mondo ci sono, Hashem ha creato i ricchi e i poveri. Perché ci deve essere questo legame, questa sincronia tra chi dà e chi riceve. E infatti dicono le storie di Chachamim, è più quello che il povero dà al ricco di quello che il ricco dà al povero. Perché grazie al fatto che c'è il povero e il ricco può dare al povero, il ricco mantiene il suo status di ricco. Ma se c'è il povero e il ricco non gli dà, o se non c'è il povero, il ricco non è mashpia, non è colui che dà. E quindi non fa parte della creazione, non fa parte della sincronizzazione di tutti gli elementi di questa creazione bellissima. Però a quel punto avrebbe alzato gli occhi e anche alzato la voce e ha detto: però il povero si chiede, è vero che ci deve essere un ordine, una gerarchia, i ricchi e i poveri, ma perché lui deve essere povero? E così avrebbe a voce alta si è anche messo a piangere, insieme a lui hanno pianto tutti quanti. Questo per spiegare questo. Come posso dire, questo messaggio della mitzvah della Shemitah, della mitzvah dello Shabbat è per i ricchi. È vero che la Torah ti dice che deve esserci il ricco, deve esserci il povero e il ricco non deve abbandonare, non deve regalare tutto quello che ha perché tu sei intraprendente, sei riuscito a crearti una posizione. Però c'è un ordine in questo mondo che in realtà siamo tutti uguali davanti a Kadosh Baruch Hu e a Kadosh Baruch Hu può in un attimo girare questa ruota e trasformare il mondo come vuole lui. E quindi, come dice la Torah, Chachamim dicono, Gedolah tzedakah shemekarevet et hageulah. Grande è la mitzvah della tzedakah che avvicina la redenzione, che avvicina la geulah. Ma mi è venuto in mente, concludo con questo, il Talmud ci racconta una storia molto strana, però molto bella. Ve la racconto molto velocemente. C'era uno dei grandi maestri della Mishnah, si chiamano i Tannaim, che era molto molto povero. Capita. Hashem ha deciso così. E quindi non stava bene, aveva dei giramenti di testa frequenti. È andato dal dottore, il dottore ha detto bisogna fare un salasso. Ai tempi questa era la soluzione. La soluzione era quella di fare, oggi si prende la pillola contro la pressione alta, ai tempi facevano i salassi. Cosa succede? Che il problema è che dopo un salasso bisogna mangiare qualcosa. Perché la pressione scende, il corpo ha bisogno di essere. Ma lui era talmente povero che non aveva niente da mangiare. L'unica cosa che ha trovato era la radice di una cipolla. E la radice di una cipolla dopo un salasso non è la cosa giusta da mangiare, ma non aveva nient'altro. Ha mangiato questa radice ed è svenuto. Cosa racconta il Talmud? Che sono andati di corsa a dire agli allievi che il vostro Rav, il vostro grande Rav, purtroppo in questo momento non ricordo il nome, è a casa, sta male, ha perso coscienza. Conoscenza. Quindi vanno di corsa a casa sua, vedono che è sdraiato sul letto, ma non sembrava che sognasse da sveglio, aveva delle espressioni molto accese sul viso, piangeva, rideva, si sentiva rilassato, si sentiva teso, così. E l'hanno guardato così. A un certo punto si sveglia e gli hanno detto: Rav, cosa hai sognato? Dice: ah, ho fatto un sogno che non so se posso raccontarvi. Ha detto: beh, siamo qui, vogliamo imparare. Ha detto: ho sognato che stavo male e Hashem è venuto a fare la mitzvah di Bikur Cholim, di visitare il malato. Così come la Torah racconta che Avraham Avinu è stato male, Hashem è venuto a visitarlo, perché chi va a visitare un malato lo aiuta a guarire. E quindi lui, quando ha visto Hashem, ha detto: Hashem, perché devo soffrire così tanto? Quanto durerà ancora questa vita? E lui il Talmud racconta che lui ha chiesto ad Hashem: gli anni che ho vissuto sono maggiori degli anni che devo ancora vivere o sono minori degli anni che devo ancora vivere? E Hashem gli ha risposto: gli anni che hai vissuto sono maggiori di quelli che devi ancora vivere. E quindi mi sono messo a piangere. E gli allievi l'hanno visto piangere. E poi ha detto: Hashem, va bene, ho sofferto molti anni della mia vita. Non è che adesso posso vivere una vita agiata come tutti quanti? E Hashem mi risponde: se vuoi, possiamo fare un tentativo. Io riazzero la creazione del mondo, partiamo dal giorno 1, dal primo dei giorni della creazione, e ricomincio da lì. E vediamo se sarai ricco, sarai povero. E lui ha detto: no, tutto questo senza avere la garanzia? Hashem ha detto: vediamo cosa succede. Vuoi? Ha detto no. Allora si è messo a piangere, vuol dire che rimarrà ricco e rimarrà povero tutta la vita. Hashem dice: ma perché piangi? Ma tu non sai la ricompensa che hai nel mondo a venire, vieni che ti faccio vedere che cosa ti aspetta. E l'ha portato in Gan Eden, in paradiso, e il Talmud racconta di Abba Arija, si chiamava così? Può darsi, sinceramente non mi ricordo. Grazie mille. Hashem lo porta, è una storia che ho studiato nel Talmud 6-7 anni fa, spero di raccontarla nel modo giusto. Hashem mi fa vedere, il Talmud racconta di fiumi di platino, cioè sono, il Gan Eden è un luogo che non c'è niente in questo mondo che può descriverlo. Quindi i Chachamim usano dei termini fisici. Cosa c'è? Qual è la cosa più preziosa? Il platino, i diamanti, fiumi di platino, cose così. Allora lui, quando ha visto questa cosa, si è messo a ridere, ha detto: va bene, se questa è la mia ricompensa, vada così che sarà povero per il resto dei suoi giorni. Questa storia ci spiega una cosa, che ci sono delle persone che Hashem ha deciso loro saranno povere. E così potevo raccontarvi anche la storia di Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa era la persona più tzaddik della generazione, che tutto il mondo si alimentava grazie ai suoi meriti, ma lui non aveva niente. Non aveva sua figlia neanche l'olio per accendere le candele di Shabbat. Non aveva la moglie neanche la farina per fare le challot di Shabbat. E per non sentirsi in imbarazzo metteva degli stracci bagnati nel forno, così usciva dal camino un po' di fumo. Una povertà assoluta, e lui era il più. Ci sono persone così, ma in realtà la maggior parte dei poveri sono delle persone che hanno dimostrato di non essere all'altezza di essere ricchi, perché HaKadosh Baruch Hu ha dato in abbondanza, HaKadosh Baruch Hu ci vuole bene tutti, e HaKadosh Baruch Hu dice: io in questo mondo l'ho creato con una sincronizzazione di chi dà e chi riceve. Se chi può dare non dà, chi riceve non riesce a ricevere, quindi devo cambiare la sincronizzazione, devo fare una pagina di Excel in continuo movimento. Basta che muovo una virgola, aggiungo un 1, tolgo uno 0, tutto cambia. E questo è il movimento che Hashem è impegnato tutti i giorni. Perché? Perché chi fa quello che deve fare rimane lì, chi non fa quello che non deve fare. Non è quando una persona dice il goral vuol dire la sorte, non c'è sorte, la sorte l'abbiamo purtroppo creata noi. C'è chi nasce con una sorte, come Rabbi Hanina ben Dosa o come questo personaggio che ho raccontato prima, ma in realtà la maggior parte di noi siamo in grado di poter facilmente acquisire la bracha di Hashem, quando dimostriamo ad Hashem che siamo dei buoni sincronizzatori di chi dà e chi riceve. Se sappiamo dare, HaKadosh Baruch Hu dà a noi. Se non sappiamo dare, HaKadosh Baruch Hu cercherà qualcun altro. Ricordiamoci questa regola, che la tzedakah avvicina la geulah. E Bezrat Hashem potremo vedere, dopo tutti i nostri sforzi, presto nei nostri giorni, la Geulah che rova. Settimana prossima, Bezrat Hashem, ci prepareremo alla festa di Shavuot. Grazie a tutti per il vostro tempo e la vostra pazienza.
Grazie.
Grazie, Rab.
Ma ci
Ciao a tutti.
prepariamo. o
Bene.
Yerushalayim come Moshiach o come?
Adesso sai chi devi votare.
Moshiach.
Ciao
Ciao, grazie.
a
Grazie
tutti.
mille.
Ciao a tutti.
Ciao.